viviamo in questo mondo, ma non apparteniamo a questo mondo. Non c'è una sola lucciola di noi che appartiene a questo mondo. Noi siamo pellegrini in questo mondo, che un giorno dovremo lasciare, lasciando il nostro corpo apparente, la parte di noi che ci contraddistingue a un esame superficiale, quello che noi vediamo con gli occhi fisici, diciamo così. Solo che esiste una parte di noi ben più profonda di questa, però per poterla vedere non è possibile usare i nostri occhi. Abbiamo bisogno di uno strumento molto più importante che abbiamo, diciamo, sviluppato con l'evoluzione, ma che supera in qualche modo il livello evolutivo nel quale noi ci troviamo. Ed è appunto il meccanismo della intuizione, dell'intelligenza in senso lato, qualche cosa che permette, come dice la parola stessa, l'intuizione, la capacità di intrusire, di entrare dentro. In questo modo ci siamo accorti che è un mondo estremamente complesso e noi stessi siamo espressione di questa complessità. Complessità è una parola che, come tutte le parole, ha una radice nell'antico europeo, vuol dire con molte pieghe, mentre invece semplice vuol dire con una sola piega praticamente, no? Allora, questa complessità fa sì che esista qualche cosa al di là del corpo apparente, ed è, diciamo, quello che noi chiamiamo corpo grossolano, quello che si vede con le energie che noi esprimiamo e che caratterizza il nostro modo di comportarci, di vivere, di relazionarci con gli altri. Per cui, diciamo, molti noteranno che esistono delle persone, non voglio adesso approfondire questo aspetto del corpo grossolano, però diciamo che esistono degli aspetti legati a un ordine stereotipato, altri aspetti legati a situazioni di paura, altri aspetti legati a situazioni di estrema preoccupazione, di estrema immaginazione e così via. Esistono tante possibilità in questo corpo grossolano legate, diciamo, a delle energie che esistono in questo universo, ma non sono visibili, perché tutte le cose di questo universo per la più parte non sono visibili. Diciamo che ne vediamo proprio una parte infinitesima, non riusciamo a vedere quasi nulla di tutto quello che si potrebbe vedere se avessimo soltanto la possibilità di lo strumento per vederlo. Ora, queste entità noi le abbiamo definite secondo un sistema di classificazione arbitrario, per cui a seconda delle qualità di queste comportamenti, movimenti del corpo, eccetera, cioè uno è l'acqua, l'altro è il fuoco, l'altro è la terra, l'altro è lo spazio e l'altro appunto è diciamo in qualche modo lo stato etereo. Il problema è che tutte queste condizioni che esistono hanno un riferimento preciso, perché non so, una persona può avere una struttura di corpo grossolano che è più propensa all'acqua, però tutti abbiamo un po' di tutto. Un altro può avere più fuoco, un altro può avere più spazio, uno può avere più terra, un altro può avere più così un aspetto etereo, spirituale in qualche modo. Sapete che l'etere è una parola che se non esiste, cioè una parola diventata nei greci per descrivere l'infinito che ci sta intorno, no? più che altro qualificare, però una condizione di spazio superiore, una qualità spirituale dello spazio. E questo corpo grossolano è il corpo che noi dobbiamo poi dissolvere nel momento della morte del corpo apparente, con una dissoluzione che ha una sua particolare sequenza, per cui appunto la terra si dissolve nell'acqua, l'acqua si dissolve nel fuoco, il fuoco si dissolve nello spazio, lo spazio si dissolve nell'etere. Tutto questo lo leggerete anche in termini diversi, ma quello che conta è capire che tutto è assolutamente transitorio, tutto è assolutamente mutevole, tutto è assolutamente relativo. Per cui nel momento della morte, nel passaggio tra lo stato di morte e un altro stato che diciamo possiamo chiamare nuova vita, inizia uno stato intermedio nel quale si verifica una serie di dissoluzioni di questo corpo grossolano che si accompagnano contestualmente a dei cambiamenti del corpo apparente, che è quello che poi possiamo vedere tutti. Cioè chiunque può vedere il naso che cola, il sangue che esce dal naso, le labbra che diventano bluastre, la fronte marida di sudore, la febbre, i movimenti particolari del corpo, lo stato di sete e tutto il resto. Però a questo si accompagna un qualcosa di molto molto più profondo, che possiamo benissimo vedere e che anche le persone che hanno cominciato un processo di dissoluzione possono raccontare, se ci sono persone talmente coraggiose davanti alla morte che possono raccontare cosa sta accadendo, sino quasi alle fasi finali. Una volta che però tutto si risolve, esiste qualche cosa di ulteriore, che noi possiamo già verificare nel corso della nostra vita, sotto forma di quello che si chiama l'energia sottile. Qualche cosa che può essere colto soltanto da una mente addestrata, da una mente che ha raggiunto una tale raffinatezza da poter capire questa cosa. È molto, molto difficile questo concetto, perché naturalmente chiunque entrando nel mare, facendo il bagno al poeto, chiunque può vedere di essere bagnato, e questo diciamo sarebbe lo stato del corpo apparente, cioè quello che chiunque nota, cioè il fatto che uno che l'acqua ti bagno sia bagnata, mi sembra una cosa talmente banale, però diciamo c'è un livello diciamo grossolano, e non è così grossolano, che soltanto persone particolarmente esperte possono dire quanto è la temperatura dell'acqua, quanto sono i gradi tedeschi dell'acqua, quanto è la salinità dell'acqua, quanto è il pH dell'acqua e così via, va bene. Però solamente le menti eccelse, per dire, di un chimico addestrato, è un puro esempio naturalmente, può arrivare a capire e a sapere la struttura molecolare dell'acqua, i ponti che si creano tra le molecole di idrogeno e di ossigeno, i legami cattivi e tutto il resto. Ecco, praticamente soltanto una mente addestrata può arrivare a capire quella chimica sottile, che non è affatto una chimica, che si nasconde oltre il corpo apparente, il corpo grossolano, che è il corpo sottile. Naturalmente il corpo sottile non si può vedere, come non si vede l'energia elettromagnetica. Non è che voi applicate un magnete su un filo dove l'energia scorre, di fatto voi vedete l'energia scorre, voi ne vedete ben chiari gli effetti, Se noi mettessimo due dita nella presa della corrente, beh, vediamo gli effetti di quell'energia, ma ovviamente non si può vedere, vediamo la luce che risplende in seguito a questa energia che è prodotta, ma naturalmente non possiamo vedere l'energia stessa. Perciò gli effetti che possiamo verificare in maniera esperienziale sono gli effetti energetici di questo corpo sottile, anche nella nostra stessa vita. Questo corpo sottile è composto di centri di aggregazione energetica più importanti di altri, che sono appunto una serie di infinita di canali che costituiscono il corpo, che si aggregano, detto dai maestri indù 72.000, ma è un termine che significa un'infinità, che poi vanno a convergere su delle strutture molto, molto precise, che sono in vari numeri. Poi, per ragioni di praticità, alcuni ne hanno 7, altri ne hanno 5, altri ne hanno 8, altri ne hanno 9, altri ne hanno un altro numero, a seconda dell'esercizio che si deve fare. Comunque quello che conta è capire che abbiamo dentro il nostro corpo, apparente, dentro il corpo grossolano, e che non è contestuale adesso, cioè nel senso che resterà anche quando il corpo apparente o grossolano non esisterà più, abbiamo questo corpo sottile, formato, diciamo, da, chiamiamo così, ruote, delle sfere in qualche modo, che appunto, come in sanscrito ruota, dice chakra, a volte sarebbero chakra, sarebbero questi centri, che si trovano in varie parti. Però i più importanti sono legati, secondo le dottrine, a quello della sommità del capo, il chakra della corona, a quello del terzo occhio, a quello che si trova alla base del collo, a quello al centro del torace, quell'altro che si trova due dita sotto l'ombelico, un altro che si trova davanti alle orecchie genitali, e un altro ancora che sta tra questo sotto l'ombelico e quello degli organi genitali. E poi ce ne sarebbero altri sulla punta degli organi genitali e così via, ce ne sono tanti altri. Noi preferiamo nei nostri esercizi usare 5 chakra: il chakra supremo della corona, il chakra del giugulo o alla base del collo, il chakra del cuore, il chakra dell'ombelico e il chakra segreto, quello che si trova davanti agli organi genitali. Ma ripeto, questa è una pura scelta. Quello che conta è che comunque sia, tutti questi centri sono centri ad altissima energia. Si chiama centri tattici in sanscrito, cioè vuol dire centri di energia. Quando, per dire, ho fatto l'esercizio del tummo, che faremo, che è un esercizio, come dire, di ricercare l'energia di riscaldamento vitale, poi lo vedremo, di spiegarlo quando lo faremo in termini molto più precisi, io sento la fibbia dei miei calzoni diventare quasi incandescente se l'esercizio è ben fatto, e quello è un segno che appunto quell'energia ha ottenuto il suo risultato, e così via per tante altre cose. Però qualunque numero sia di questi chakra, sono tutti attraversati da un canale come una sorta di canna di bambù, che però ha la circonferenza pari al pollice, all'indice, giusta posti. E questo canale trafigge completamente i chakra, e arrivando, diciamo, dalla sommità del capo, dove sta la fontanella pragmatica nei neonati, sino alla base della cavità addomino pelvica. E a differenza degli altri degli altri chakra che sono appunto, ad esempio nel caso nostro, bianco o rosso o blu, giallo e verde, è, diciamo, trasparente, perfettamente trasparente. Ed è di un colore bluette, vale a dire, non so, una sorta di azzurrino particolare, che ha un colore interno diverso a seconda del tipo di esercizio, del tipo di pratica che si vuole fare. In genere io, diciamo, sollecito che la pratica venga cominciata visualizzando il canale centrale, questo che si chiama Sushumna o Avadutti, o come lo chiamano in tibetano Sabuma, cioè che sia bluetto all'esterno, ma sia rosso vivo all'interno. Ora, il problema è che questa struttura del corpo sottile non è così semplice, perché nel contempo viene accompagnata da altri canali, due in particolare che partendo dalle narici, scendendo ai lati del canale principale, si collegano adesso alla base della cavità addominale pelvica, piegandosi a manico di ombrello, e costituiscono appunto l'elemento principale del sistema, perché sono le navi, cioè questi tipi di veicoli, come la radice di terreno, cioè proprio il punto di passaggio di quello che è le due energie che dobbiamo integrare, dobbiamo percepire, dobbiamo visualizzare per fare scorrere queste luci di consapevolezza che si chiamano bodhicitta, perché citta ad esempio sta come percettivo, capito? Cioè è la mente del cuore, la mente del cuore. Una mente che si può percepire solamente con questo esercizio. E queste energie che sono una di colore talmente abbagliante da sembrare bianca e l'altra di colore rosso, e sono esattamente il contrario dei partiti politici, nel senso che la rossa sta a destra e la cosiddetta bianca sta a sinistra. E tutti i sistemi sono fatti per veicolare queste energie lungo questi canali, oppure addirittura per veicolarli dal centro di un chakra all'altro chakra e unirli in un processo di trasmutazione, trasfigurazione e trasformazione. Perché questo corpo sottile non fa altro che insegnarci come deve essere trasmutata la mente in confronto di quella realtà apparente che osserva. Cioè praticamente noi non abbiamo una realtà vera da osservare, perché questa realtà non esiste, perché è puramente percettiva, dipende dal background culturale o educativo o di tipo di studio che uno ha, perciò uno vede solo quello che gli è stato insegnato, quello che in qualche modo è già presente nella sua mente, ed è difficilissimo vedere quello che non c'è. Per cui bisogna non trasformare quella realtà che in sé non esiste, ma bisogna trasformare la nostra mente nei confronti della realtà. E quella mente è la stessa cosa, in poche parole, del corpo sottile. Perché quel corpo sottile comprende ogni tipo di mente. Il chakra della corona è più vicino alla mente di saggezza, la mente razionale in qualche modo, c'è il chakra del cuore e ovviamente la mente del cuore. Però la mente del cuore e la mente di saggezza non sono due cose diverse, sono semplicemente due facce della stessa medaglia, ci sono due modi diversi per poter percepire una realtà che è solamente apparente. Va bene? Questa realtà è assolutamente apparente. Faccio l'esempio del mio treno elettrico. Io ho avuto il mio alunno in regalo un treno elettrico a dicembre del 1946, quando mi serve l'Italia, una situazione di disperazione e di fame tremenda. Mi è stato regalato il primo treno che ha fatto la Riva Rossi. Ora, questo treno è il primo treno fatto da questa casa che costruiva treni elettrici, che ha accompagnato la vita dei costruttori, dei modellisti italiani sino agli anni 70, fine anni 70, quando poi è purtroppo fallita, ma questo treno aveva la tecnologia di quel tempo. Diciamo che mediamente questo treno fa circa 800 un chilometro all'ora. Poi, non so se ho calcolato bene, ma all'incirca quella è la sua velocità. Poi hanno fatto treni anche che vanno a 10 km all'ora, però diciamo quel treno che possiedo ancora e che va circa un chilometro all'ora. Ma questo è veramente così? Non è assolutamente così. Sembra così a chi lo osserva con una visione non addestrata. Perché se soltanto io avessi un elicottero che avesse la possibilità di sollevarsi abbastanza da terra, vedrei che quel treno non va assolutamente a un chilometro all'ora, ma va a 801 km all'ora. Perché la nostra Terra gira intorno al suo asse a circa, diciamo, 800 km all'ora. Va bene? Scusate, 1600 km all'ora, adesso un refugio, non importa, 1600 km all'ora. Perciò quel treno corre a 1601 km all'ora. Però diciamo, anche questa è la visione parziale. Perché nella realtà dei fatti, quella Terra fa parte di un completo sistema, che è il sistema solare, un sistema nato circa 5 miliardi di anni fa, compreso i pianeti gassosi, i pianeti rocciosi, il quale ha una capacità di correre intorno alla nostra galassia in una perenne corsa all'incredibile velocità di 800.000 km l'ora, anche se siamo tutti fermi siamo andando a 800.000 km l'ora. Perciò se avessi un'astronave, questa astronave superasse in qualche modo i confini del sistema solare, potesse osservare il sistema solare dall'alto guardando la galassia, vedrete che il mio treno non viaggia a un chilometro all'ora, ma viaggia alla velocità di quella del Sole più quella della Terra, perciò raggiungiamo adesso una velocità di 800.000 km. Ma siccome noi apparteniamo, non siamo soli, perché questo Sole che si ritrova nella galassia ha una galassia, cioè questa che i greci chiamavano Via Lattea, vuol dire, perché sembra un fiume di latte durante i minuti d'estate, e viaggia all'incirca 2 milioni di chilometri all'ora insieme al gruppo locale che fa parte di Roma e della grande piccola nube di Magellano e compagnia bella, intorno a un grande sistema che a 2 milioni di chilometri all'ora. Per cui il mio trenino non va veramente a un chilometro all'ora, ma va a questa incredibile velocità. Basta che io cambi l'angolo col quale scelgo questa apparente realtà. Sembriamo fermi e siamo in grande movimento, un movimento incredibile e infinito. Passiamo continuamente attraverso nubi che non vediamo, perché non abbiamo la possibilità di vederli. Il nostro sole continua la sua marcia incredibile girando intorno alla galassia. Abbiamo già percorso questa cosa 215 volte, mi sembrerà poco, ma sono miliardi di trilioni di chilometri, una cosa che non possiamo nemmeno pensare. Perciò la cosa principale è che il corpo sottile si può vedere solo a condizione che si capisca che quello della velocità del treno non è un chilometro all'ora, perché si può percepire solo a un livello diverso che si chiama livello sottile, nel quale la mente lo percepisce perché è addestrata a percepirlo, ma non è una fantasia, non è un'illusione, è una percezione. Perché qualunque persona che voglia sperimentare una situazione simile vi riesce. Perciò la base dell'esperimento scientifico è la sua possibilità di essere ripetuto nelle stesse condizioni, in vari luoghi e in vari tempi. Noi possiamo ripetere la percezione corpo sottile in vari luoghi, in vari tempi, e tantissimi di noi l'hanno fatto, molti dei nostri maestri, tutti i nostri maestri lo fanno costantemente, e questa percezione del corpo sottile è fondamentale per capire che esiste una realtà che è al di fuori di quella realtà alla quale noi crediamo di essere legati. E siccome non ne capiamo l'essenza, non capiamo la sua caducità, non capiamo la sua intrinseca voltaggine, noi siamo costretti a soffrire, perché siamo costantemente legati a questo tipo di realtà che non esiste. Io continuo a incaponirmi che il mio treno corre a 1 km/h, invece non è assolutamente vero. Posso continuare in questo tipo di visione ristretta, si chiama ottusa, no? Ottusa, perché l'angolo ottuso è quello che restringe il suo campo di visione e non ottiene nulla. Attraverso invece la visualizzazione del corpo sottile, noi possiamo cambiare sia la percezione del corpo sottile stesso, possiamo arrivare a un processo di identificazione con il corpo sottile. E questo lo dice, ma perché lo voglio fare? Perché l'identificazione col corpo sottile, che è pura luce, è l'unico che ci consente di assimilarci alla luce e di conseguenza di non avere nessun timore del passaggio che apparentemente costituisce il passaggio più negativo, cioè quello della morte. Ma c'è ancora di più, che la percezione a livello raffinato e sottile di questo corpo consente una modificazione molto importante del corpo grossolano, e moltissime strutture distorte del corpo grossolano vengono modificate, e massimamente vengono modificate le relazioni che hanno gli elementi fra loro e di conseguenza i comportamenti che si ottengono con gli altri, con se stessi e con gli altri esseri umani. E di conseguenza questo ha una sua anche ben chiara rappresentanza nel corpo apparente, dove appunto non ci sono quelle malattie che derivano appunto dalle disarmonie del corpo sottile, del corpo grossolano. Questo è inevitabile, che tu abbia una malattia se ti danno colpo in testa o sei stato esposto inopinatamente perché non c'erano controlli raggi X oppure come la centrale cieca, quindi. Ma io parlo di quelle malattie, cioè le malattie autoimmuni, i tumori e tutto il resto, che sono legati a una disarmonia profonda delle energie del corpo un grosso danno, che sono espressione della profonda disarmonia del corpo sottile, del corpo sottile. Quando c'è una completa identificazione in una sola mente, e si capisce che tutto, il tutto vuol dire la realtà, la luce e il vuoto sono la stessa cosa, e cercheremo quest'anno di riuscire ad arrivare a questo concetto, allora c'è un'unificazione della mente, diciamo, quello che i rossimessi chiamano un solo gusto, Per cui a quel punto tutto questo disastro che avviene quotidianamente dentro la nostra vita non avviene. Domande?
L'argomentazione della ripetizione di un esperimento. L'argomentazione che ho usato sulla validità scientifica di questa percezione, perché se viene ripetuta dà sempre lo stesso risultato in questi luoghi, in diversi tempi. Così, un dubbio che è venuto adesso, ovviamente ascoltavo, ma non potrebbe essere una condizione naturale come può essere il rumore del silenzio. Se io pensiero che faccio silenzio, sento un fisico tempo. Non potrebbe essere semplicemente una condizione naturale, organica, no, come percezione?
No, perché il silenzio, appunto, è appunto la mancanza di suono, cioè non possiamo modificare contemporaneamente questa situazione. Basta sentire anche tutto silenzio, oppure tantissimi tipi di suoni diversi, no? Tantissime note diverse, ritmi diversi, e possiamo avere tantissime cose, però non riusciremo attraverso questo metodo a cambiare nulla. La prova che noi esperienzialmente abbiamo ottenuto il nostro risultato è che noi subiamo una vera trasformazione. È un tempo questo, si poteva affermare così. Adesso con le tecniche di brain imaging, cioè con le tecniche di risonanza magnetica funzionale, ormai c'è poco da tagliare. Si vede che la meditazione profonda, basata appunto sulle tecniche del insegnato dei maestri, sulla gestione e sulla gestione delle bodhicitta del corpo sottile, porta modifiche evidenti dello spessore della corteccia cerebrale, dei legami che il cervello crea tra le sue varie zone. E naturalmente uno ha delle modificazioni notevoli anche a livello personale, ma quello che conta è che questa esperienza, fatta con le tecniche corrette, insegnate da un maestro esperto, è priva di quelle che sono le visualizzazioni che possiamo avere tutti, cioè priva di fenomeni di natura allucinatoria, visiva, uditiva, olfattiva, gustativa e tattile. Perché se avesse queste qualità, non sarebbe assolutamente questa genere produttiva. Adesso mi posso inginocchiare e dire che ho visto San Giovanni Battista che è venuto a battezzarmi, per carità, non è che dico che questo in via teorica non possa essere possibile, però è qualche cosa che uno di voi potrebbe ripetere in questo momento e comunque non porterebbe nessuna modificazione. Il problema nostro è che dobbiamo trasformare la nostra mente per liberare la nostra mente da tutte le maculazioni del grosso umanità, tutte quelle che fanno sì che non si possano vedere le cose come sono e che non si capisca l'intrinseca natura vuota dei fenomeni, perché questo poi consenta alla nostra mente di diventare una mente di luce, cioè prima appunto degli oscuramenti, e poter operare nel futuro una assimilazione completa con la luce, che è l'unica realtà di questo universo per la quale noi deriviamo completamente e che costituisce la base di tutte le cose e che naturalmente costituisce anche la nostra vera e propria condizione di felicità, da dove questo fenomeno venisse. Non a caso, diciamo, anche in chi non presta fede, non crede a questo tipo di cose, ha chiamato sempre la sua punto di riferimento religioso, l'ha chiamato sempre luce. La parola Dio deriva dal Deo, che vuol dire luce risplendente, luce risplendente. E ci sono tanti modi di definire Allah, no? Ma diciamo, quello è lo stesso, la luce risplendente. Quello che dice Elohim è lo stesso, la luce risplendente. In tutte le religioni di questo mondo sempre si è avuto un riferimento con la luce risplendente. Era una luce certo diversa da quella che, di cui vi sto parlando io, perché quella luce è una luce che è personificata ed è una luce con la quale, vuol dire, dalla quale noi siamo stati creati, siamo, per la quale viviamo, per la quale insomma siamo in questo mondo. Io non voglio certo criticare assolutamente questo tipo di cosa, ma per dirvi che comunque l'assimilazione alla luce è ritenuta comunque la base fondamentale. Anche nella religione giudaico-cristiana, per dire, quando esiste una lotta infinita tra la luce e l'oscurità, la luce e l'oscurità, perché anche la luce può avere una falsa luce, no? E io ad esempio purtroppo nei miei occhi di falsa luce ne ho tanta, perché la retina funziona malissimo, mi lancia continuamente delle luci che saranno bellissime da vedere, ma sono segno che la retina sta morendo. E lo stesso, voi pensate, la massima espressione dell'oscurità della luce greco-cristiana è qualche cosa che sembrava la luce ma non lo era, tant'è vero che si chiama Lucifero, che significa in latino portatore della luce, immaginatevi voi. E naturalmente quando poi viene vinta la battaglia, ve lo dico in senso mitico, ma per capire che poi tutti si riferiscono a questo, lui che sollevava la spada, abbassa la spada verso la terra e ripete l'interrogativo Micaelim, che vuol dire in aramaico antico chi è più forte della luce. Capito? Mica vuol dire una domanda, chi è? No? È Elohim, cioè la luce, sai, la luce vuol dire lo forte di Dio, della luce. Pensate che ad esempio la stessa, come ho detto un'altra volta, la stessa parola della città di Cagliari deriva da quello, no? Non è Cagliari, ma è Cagliari, come l'avevano chiamato i Fenici, che vuol dire città della luce. E chiunque non sia di qui, come non lo sono io, e abbia visto un giorno la luce come qui, vi assicuro che la luce come qui non c'è in nessun altro posto nel Mediterraneo. E se ve lo dico io, fidatevi, perché non è certo al centro dei miei, proprio. Perciò quella luce è quella alla quale dobbiamo assimilarci. Non dobbiamo farlo solo alla fine, dobbiamo fare questa cosa in itinere, perché sono in itinere che dobbiamo cogliere i nostri frutti, perché sempre, capito, noi dobbiamo avere una base che si chiama Jin, una via che si chiama Lam, ma dobbiamo sempre cogliere un frutto che si chiama Cepo, capito? Questo è il frutto che dobbiamo cogliere, ma non è che dobbiamo cogliere al momento della morte, dobbiamo coglierlo in questo momento, che per adesso siamo ancora vivi. Bene, ci sono delle domande?
Sì, una domanda.
No, certo,
sì, voi. Sì. Allora, il corpo grossolano, il corpo fisico, sono integrati nel quello che viene chiamato Nirvana Kaya o è un'altra cosa? Nirvana Kaya.
Adesso purtroppo non posso rispondere a questa domanda, perché dovrei spiegare anche a chi non c'è, siamo sempre pochi, siamo forse sempre meno. Però vuol dire abbiamo un gruppo ancora, questo sono le tre manifestazioni del corpo del Buddha, no? Diciamo la Kaya, che farà parte di tre livelli diversi della realtà, ma adesso se vado a filarmi in questo discorso, quello della luce, diciamo, è il livello del Dharmakaya, naturalmente, perché il livello della luce è che tutto nasce da particelle virtuali che si uniscono e disuniscono a formare questo mondo apparente. Questo mondo apparente, queste particelle vengono chiamate Dharma, la nostra dottrina del Dharma, cioè il Dharma, per esempio, in senso con lo scritto maiuscolo, è la dottrina del maestro. Ma la nostra dottrina è la dottrina del Dharma, cioè la dottrina delle particelle virtuali che si fondono assieme, si disuniscono per formare quello che è la realtà apparente, capito? La dottrina del maestro è semplicemente la dottrina di queste particelle, cioè il maestro ha semplicemente capito le cose come sono. Non è che esistono, capito? Cioè, io voglio dire, in sé sono l'unione temporanea di una serie di particelle che si disgregheranno e andranno a finire chissà dove. Posso avere degli atomi del fusione criminale, ma posso avere atomi di grandi benefattori dell'umanità. È tutto riciclato, tutto continuamente raccoppato e ripreso. Gli atomi della mia mano destra possono derivare da una supernova e gli atomi della mia mano sinistra possono derivare da un'altra supernova da quale siamo venuti ad essere, no? Quando le supernove sono esplose, hanno evitato il loro contenuto dentro l'universo, lì sono state raccolte e sono state amalgamate, compattate, eccetera, e da questo deriviamo. Capito? Cioè tutto quello che noi abbiamo è soltanto un prestito temporaneo, non vogliamo rendercene conto, crediamo di essere unici, siamo semplicemente come un negozio di meccanici, quando non va bene la cosa tira, assemblano, ecco, siamo delle macchine assemblate, abbiamo semplicemente poi questo che nasce, una cosa che poi cambia tutto. Questa grande entità, chiamatela comunque come voi volete, che io la chiamo mente luminosa, uno comunque può chiamare come vuole, che appunto ci caratterizza e dà a noi qualcosa di diverso. Ma se, per dire, io avessi adesso un corpo diverso, cosa cambierebbe dentro quello che io sento dentro di me, lo so dentro di me, non cambierebbe nulla. Questa è l'apparenza. Io ad esempio con la malattia sono fisicamente molto, molto cambiato, però non capito, è soltanto una visione attraverso lo specchio, che non è mai stata la vera realtà che tu hai vissuto. Tu credi che sia quello? Ahimè, in maniera tristissima ti attacchi anche a quell'immagine e soffri per il cambiamento di quell'immagine e poi soffri perché per le cose che sono, ma è solo un'illusione, è soltanto un modo di essere e sono attaccamenti che portano solamente a soffrire e sono legati unicamente all'educazione che abbiamo avuto dai nostri genitori, dalle figure parentali, dalle figure che ci hanno amato o che non ci hanno amato, in tutto siamo opera loro, nel bene e nel male. Non saremmo così se non avessimo dovuto per migliaia di anni avere bisogno di procurarci il cibo ogni giorno, di combattere per il territorio, per le femmine, per l'acqua, e purtroppo ci hanno dato le condizioni, le idee, il mercato culturale che serviva per dei raccoglitori, per dei cacciatori raccoglitori, e ci troviamo ancora oggi una mente di questo tipo però in un corpo di cacciatore raccoglitore. È un grosso dramma, ma veramente pensate che, e concludo, che non so, che il fatto di avere l'amore romantico disgiunto dall'amore sessuale, come accade moltissimi uomini, dipende solamente dal fatto che sia attivato il corpo stiato superiore piuttosto che il corpo stiato inferiore, o sia attivata l'insula di destra da quella di sinistra. Ci separa dall'inferno e dal paradiso solamente una struttura che è poco più grande di una caforchia di spillo, ma rendetevi conto. Questa è la nostra situazione. L'educazione che abbiamo ricevuto dalla nostra madre, dal nostro padre, eccetera, slatentizza forze terribili. E poi ci comportiamo come animali nella foresta, e ci domandiamo perché. Perché noi siamo animali nella foresta, solo certe persone sono toccate dalla fortuna di aver avuto genitori compassionevoli e comprensivi e amorevoli, altri invece non hanno avuto questo. Non importa che siano stati violenti, possono essere stati solo distratti. Ma nonostante questo, tutto quello che ci è successo, noi abbiamo avuto una grande fortuna, che in questo momento è la fortuna più grande che potevamo avere. Noi abbiamo conosciuto la luce dell'anima, la capacità di trasformare da noi stessi questo sistema, cioè di diventare genitori di noi stessi. Noi nasciamo nel fango e ci manteniamo nel fango, però il nostro fiore è il loto, che nasce dal fango, ma è un fiore purissimo. Per cui se vogliamo, in qualunque momento della nostra vita, anche dopo aver fatto le peggiori cose, detto le peggiori menzogne, distrutto la vita di molte persone, abbiamo sempre una possibilità, perché a un certo punto capiamo che dobbiamo profondamente mutare, e questo mutamento ha un prezzo grandissimo, che è la sofferenza di dover rinunciare a tutto quello che crediamo importante e invece non è per nulla. Tutti noi siamo così, capito? E c'è chi ha avuto la fortuna di avere amore, considerazione, interesse, capito, carezze e compagnia bella. C'è chi... Io sono nato in un'epoca in cui c'erano i medici che scrivevano che fare le coccole al bambino era un segno di profonda debolezza, perché bisognava stare a tenere sempre il bambino da solo in una stanza buia, come si abituava. Cioè, gente che non ha capito niente si è portato all'oscurità che aveva dell'inferno nel quale è vissuto e nel quale ha cacciato anche gli altri. Noi dobbiamo avere fede di poter mutare la nostra stessa esistenza in qualunque momento di essa, anche se abbiamo fatto i peggiori del male, voglio dire. Non dobbiamo mai pensare che questo non possa essere. Se siamo ancora vivi, vuol dire che in qualche modo abbiamo la possibilità di cambiare. Questo è molto importante. Poi, uno non può dire che non ha ricevuto l'opportunità di farlo, se ha conosciuto la luce dell'anima. Però uno può dire, io non importa niente di questo, io proseguo sulla mia via. I risultati saranno pari di tempo.